Il cinema alla radio, i classici di Hollywood Party, presenta Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Conduce Alberto Crespi, puntata registrata l'11 aprile 2004.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party, un appuntamento naturalmente speciale, particolare, visto che siamo nella giornata di Pasqua. Il film di oggi, in tema con questa giornata, è Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Chi vi parla è Alberto Crespi, percorreremo questo capolavoro del cinema italiano, questo film incredibilmente spirituale, pur essendo stato realizzato da un regista, parole sue, dichiaratamente ateo e marxista. Diciamo che il cinema italiano ha dato grandi contributi a una rilettura cinematografica dei testi sacri, e il Vangelo secondo Matteo è a nostro parere l'esempio più alto di questo rapporto tra le sacre scritture e l'arte cinematografica. Pasolini concepì l'idea di realizzare il Vangelo nel 1963, il film uscì nel 1964 con recensioni estremamente positive, suscitando anche polemiche forse nemmeno lontanamente paragonabili a quelle che aveva provocato poco tempo prima un breve film di Pasolini intitolato La Ricotta. Era un episodio di un film collettivo il cui titolo completo era Rogopag, ed è ambientato sul set di un film che ricostruisce appunto la crocifissione di Cristo. Dopo aver messo in scena il Vangelo in maniera indiretta, Pasolini sentì la necessità di farlo in maniera diretta, scelse il Vangelo secondo Matteo, il primo dei tre Vangeli sinottici, e il risultato è il film che assieme ascolteremo questa sera, un film su cui naturalmente in corso d'opera vi racconteremo alcune cose, ma adesso credo che sia arrivato il momento di entrare nel film, di ascoltare le musiche del film sono di Luis Bacalov, ma il film è pieno anche di musiche diverse, di musica classica, di musica africana, che Pasolini scelse insieme con l'aiuto specifico di Elsa Morante, che all'epoca era sua grande amica e che aveva fatto anche una piccola parte in Accattone, l'opera prima del grande regista. Alfredo Bini, il produttore, presenta Il Vangelo secondo Matteo. Pierpaolo Pasolini. Titoli in nero su fondo bianco, i titoli Pasolini erano sempre così, fin dai tempi di Accattone. Cristo e Enrico Rassocchi, Maria e Margherita Caruso da giovani, Susanna Pasolini da anziana, Giuseppe e Marcello Morante, Giovanni Battista e Mario Socrate. Gli apostoli sono Settimio di Porto, Alfonso Gatto, Luigi Barbini, Giacomo Morante, Giorgio Agamben, Guido Cerretani, Rosario Migale, Ferruccio Nuzzo, Marcello Galdini, Elio Spaziani, Enzo Siciliano e Otello Sestili. Caifa Rodolfo Wilcock, Maria di Betania e Natalia Ginsburg, Erode Francesco Leonetti, che poi avrebbe fatto la voce del corvo in Uccellacci e Uccellini. Aiuto architetto Dante Ferretti, poi grande scenografo. Il testo del Vangelo, questo è importante, viene citato nelle edizioni Pro Civitate Cristiana di Assisi e La Voce del Cristo, poi il vero protagonista di questa nostra trasmissione, Enrico Maria Salerno. Le musiche sono anche di Bach, di Webern, di Mozart, montaggio di Nino Baragli, costumi di Danilo Donati, grande costumista e scenografo anche per Fellini, direttore della fotografia Tonino Delli Colli, sceneggiatura e regia di Pierpaolo Pasolini. Dal sito internet del Fondo Pasolini, www.pasolini.net, vi leggo queste poche righe. Pasolini lesse il Vangelo per sua stessa missione per la prima volta nel 1942. Pierpaolo Pasolini era nato a Casarsa in Friuli nel 1922. La seconda, 20 anni dopo, ad Assisi nel 1962. In quest'ultima occasione Pasolini ebbe l'idea di un film sul Vangelo. La scelta di San Matteo non è casuale. Pasolini ritiene la versione dell'Apostolo Matteo quella che più di ogni altra risalta l'umanità del Cristo. Pasolini non è un cattolico e proprio questo suo distacco, questa mancanza di resistenze interne, lo convincerà a terminare questo ambizioso e rischioso progetto. Pasolini era stato condannato un anno prima a 4 mesi di reclusione per vilipendio alla religione di Stato per l'episodio La Ricotta di Rogopag che vi raccontavo in precedenza. Il Vangelo secondo Matteo, sì, è una scelta molto importante, non solo per l'umanità di cui si parlava qui, ma anche per un altro fattore. Pasolini spiegò in numerose interviste che il suo intento era di realizzare un film assolutamente non realistico, un film epico, epico nel senso brechtiano del termine naturalmente, un film in cui la finzione fosse esplicita anche nella scelta di avere tutti non attori per interpretare i personaggi e di avere poi illustri doppiatori come Enrico Maria Salerno a dar loro voce. E Pasolini spiegò che proprio nel Vangelo di Matteo aveva ritrovato questa dimensione epica, perché il Vangelo di Matteo è al tempo stesso il più scrupoloso nel raccontare la vita di Gesù Cristo e l'unico che la racconta, per così dire, in diretta, perché fra i quattro evangelisti Matteo è l'unico che era uno degli apostoli, era un agente delle tasse, quindi tra gli apostoli era uno dei pochi letterati, Matteo era un burocrate e quindi in un certo senso ha scritto un Vangelo proprio da burocrate, se ci passate questa immagine, cioè un Vangelo in cui con molta precisione riporta i discorsi, le parabole e i miracoli che Gesù ha compiuto. Per quanto riguarda il Vangelo di Giovanni è noto che è un'altra cosa, Luca, Marco e Matteo sono i tre Vangeli sinottici, quelli che raccontano la vita del Cristo. Il Vangelo di Giovanni, che inizia con la famosa immagine del Verbo, è un'opera più filosofica che pare sia stata scritta dall'Apostolo Giovanni, ma molti molti anni dopo, c'è chi dice addirittura intorno al 100 dopo Cristo, perché Giovanni era giovanissimo all'epoca della predicazione di Gesù e poi sarebbe vissuto molti molti anni, ma sul Vangelo di Giovanni permangono, per così dire, i misteri, per cui il Vangelo di Matteo era per Pasolini di gran lunga il più adatto a essere messo in scena. Pasolini racconta con pochissime parole tutta la parte dell'infanzia, l'annunciazione, l'infanzia. L'unica scena che vorremmo farvi ascoltare da questa prima parte è l'apparizione dell'angelo a Giuseppe.
Giuseppe, figlio di David, prendi pure con te senza esitazione Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il tuo popolo dai suoi peccati.
Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. E lo chiameranno con il nome di Emanuele, che vuol dire Dio con noi.
L'angelo è una bellissima ragazza, che si chiama Rossana Di Rocco, mentre Giuseppe è interpretato da Marcello Morante. La Madonna da giovane è Margherita Caruso. Sono nomi che non vi dicono nulla, anche se il cognome Morante, come vi ho detto prima, dovrebbe in realtà dirvi qualcosa. Sono tutti, come ripeto, non attori. Sullo sfondo di Rossana Di Rocco, appunto, che nei panni dell'angelo annunciava Giuseppe la nascita di questo suo miracoloso figlio, si vedeva già quello che è il panorama ricorrente di tutto il film, ovvero i Sassi di Matera, che negli anni 60 erano praticamente disabitati, perché erano stati abitati dai contadini e dai loro animali fino all'immediato dopoguerra, e poi negli anni 60 era iniziato il loro risanamento. Oggi, se andate nei Sassi di Matera, sono al tempo stesso un monumento rupestre e un'attrazione turistica, comunque sicuramente uno dei posti più belli d'Italia, ai quali Pasolini fa interpretare Nazareth, perché qui dovremmo essere a Nazareth, Betlemme, quando poi c'è l'Epifania, la nascita del bambinello e l'arrivo dei re magi, e nel finale del film Gerusalemme, dove Gesù viene crocifisso e poi risorge. È una geografia del tutto ideale quella che crea Pasolini. Ora passiamo alla predizione del Battista, la scena in cui Giovanni Battista battezza i fedeli e annuncia l'arrivo del Messia.
Ravvedetevi, perché è vicino il regno dei cieli. Questi, infatti, è colui che fu preannunciato dal profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Date frutti degni di ravvedimento e non crediate di poter dire dentro di voi: siamo figli di Abramo, perché vi dico che Dio può da queste medesime pietre generare figli ad Abramo. Già la scure è alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua a penitenza, ma colui che viene dopo di me è più potente di me. A lui io non sono neppure degno di allacciare i calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Nella sua mano tiene il ventilabro e monderà interamente la sua aia e raccoglierà il grano suo nel granaio, ma la pura
la brucerà in un fuoco inestinguibile!
E subito dopo la predizione di Giovanni Battista si avvicina a lui Gesù, interpretato da Enrique Irasocchi. Enrique Irasocchi era un giovane spagnolo, uno studente che si era recato da Pasolini per chiedergli alcune indicazioni per la sua tesi di laurea, uno studente in filologia. Gesù viene battezzato da Giovanni Battista e la scena alla quale passa Pasolini immediatamente dopo è quella delle tentazioni nel deserto, il diavolo che tenta Gesù.
Se tu sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane.
Non di solo pane vive l'uomo, ma di tutte le parole che vengono dalla bocca di Dio.
Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, agli angeli suoi darà ordine riguardo a te, perché ti sorreggano con le mani affinché non urti contro un sasso il piede tuo.
Sta scritto pure, non tenterai il Signore Dio tuo.
Queste cose tutte ti darò se tu in ginocchio mi adorerai.
Vattene, Satana, perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto.
Gesù resiste quindi alle tentazioni del demonio. Nel frattempo Giovanni Battista viene messo in carcere e Gesù inizia nel frattempo la sua predicazione. La prima tappa è la ricerca degli apostoli. È un po' bizzarro raccontarvi in questo modo la storia, ma serve esclusivamente a creare dei raccordi tra una scena e l'altra del film. Tra poco, da un punto di vista, diciamo così, sonoro, il film entra nel vivo, perché ciò che Pasolini maggiormente interessa è proprio la parte della predicazione, film di assoluta purezza visiva, fu tra l'altro in bianco e nero, senza alcun indugio su particolari granghignoleschi, invece con questa insistenza sui volti di questi non attori che Pasolini ha trovato da un lato tra gli amici intellettuali, dall'altro invece nel mondo del sottoproletariato, dove già aveva ambientato Accattone e Mamma Roma. Ora assistiamo, o meglio, per meglio dire, ascoltiamo il primo discorso di Gesù ai suoi primi discepoli.
La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, affinché invii nuovi operai alla sua raccolta. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Tommaso, Simone, Bartolomeo, Taddeo, Giacomo di Alfeo, Matteo, Giuda Iscariota. Voi sarete gli operai della messe. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi condurranno nei sinedri e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno. E davanti a governatori e re sarete portati a causa mia in testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi del come e di che parlerete, perché in quel momento vi sarà suggerito quanto dovrete dire. Non sarete infatti voi a parlare, ma lo spirito del Padre vostro parlerà in voi. E voi sarete odiati da tutti per causa del mio nome. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può e l'anima e il corpo perdere nella Genna. Due passerotti si vendono per un asse, eppure non uno di essi cade in terra senza il permesso del Padre vostro. Anche i capelli del vostro capo sono stati tutti contati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere l'uomo dal padre suo e la figliola dalla madre sua e la nuora dalla suocera sua, e nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me, e chi ama il figliuolo e la figliola più di me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà.
State ascoltando Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, puntata registrata l'11 aprile 2004.
Per parlare del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini abbiamo con noi uno degli apostoli, l'apostolo Simone, ovvero una vecchia conoscenza degli ascoltatori di Radio Rai, uno scrittore, un drammaturgo, un intellettuale importante, Enzo Siciliano. Buonasera.
Buonasera, buonasera Crispi.
Siciliano, cominciamo proprio dalla sua amicizia con Pasolini. Ci racconta quando e come vi siete incontrati?
Bisogna andare al 57. Avevo letto su Nuovi Argomenti, che l'aveva pubblicata pubblicato per intero, il poemetto Le Cene di Gramsci. Scrissi per una rivista di Genova che si chiamava Nuova Corrente un saggetto su quel testo. Pasolini, che conosceva il direttore della rivista di Nuova Corrente, cioè di Boselli si chiamava, mi pare, mi chiese chi fosse questo Enzo Siciliano che aveva scritto questa cosa. Io lo chiamai, lo andai a trovare a casa, ci mettemmo a parlare di poesia. Allora era un momento in cui ero molto infatuato anche di Ezra Pound. Allora Pasolini non amava per niente Ezra Pound, poi gli fece una magnifica intervista, notissima, per la televisione, un testo televisivo esemplare. Ma insomma, allora no, e litigammo anche di brutto, ma a mezzo della lite, a mezzo della discussione mi congedai e me ne andai. Passò un po' di tempo, non ci incontrammo più, poi capitò che attraverso Giorgio Bassani ci rincontrassimo. E così la lite era svaporata e così diventammo amici. Questo accadeva intorno al 60.
Poi nel 63 Pasolini concepisce l'idea del Vangelo, che dedica non casualmente alla figura di Papa Giovanni, che muore quello stesso anno, e c'è un'intervista precedente al film in cui Pasolini dice: sto cercando il mio Cristo fra i poeti. Poi invece è bell'idea di chiamare dei poeti come lei, come Alfonso Gatto, tra gli apostoli.
Ma questo sa, già durante le riprese di Accattone, poi già nella Ricotta mi si vede a un certo punto. Pierpaolo amava moltissimo che gli amici frequentassero il suo set, li voleva vicini. Poi incontrò casualmente Enrique Razzocchi, il vero protagonista, quello che fu poi il vero il Cristo, insomma, del Vangelo. Certo. Che lo andò a trovare per ragioni, era uno studente di Barcellona che lo andò a incontrare per ragioni di studio. Come lo vide, Pierpaolo gli disse: tu sei Cristo. Il poveretto rimase basito e finito lo schermo.
Signore, se tu vuoi mi puoi mandare.
Lo voglio, sii mandato. Guarda di non raccontarlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri il dono che ha ordinato Mosè, in testimonianza per loro.
Beati coloro che piangono perché saranno consolati, beati i miti perché possederanno la terra, beati gli affamati, gli assetati di giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli artefici di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli.
Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate, perché grande è la ricompensa vostra nei cieli. Così perseguitarono i profeti che vi precedettero. Chi tra voi, se il figlio gli chiederà pane, gli darà un sasso? O se gli chiederà un pesce, gli darà forse un serpente? E se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate dunque agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, perché questa è la legge dei profeti.
Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non venni ad abolire, ma a perfezionare.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli si renderà il sapore? Non serve ad altro che ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può stare nascosta una città collocata sopra un monte. Ne si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro, e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Non accumulate tesori su questa terra, dove tignola e ruggine corrodono, e dove ladri sfondano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Nessuno può servire a due padroni, perché o egli odierà l'uno e amerà l'altro, oppure all'uno s'attaccherà e l'altro disprezzerà. Voi non potete servire a Dio e al denaro. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina rimanga segreta. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà ricompensa. Udiste che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non resistere al malvagio. A chiunque ti schiaffeggi sulla guancia destra, porgi anche la sinistra. Udiste che fu detto, amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e manda la sua pioggia sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Non giudicate se non volete essere giudicati. Con quel giudizio col quale giudicherete sarete giudicati, e con quella misura con la quale misurerete sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre della trave che è nell'occhio tuo non t'accorgi? Pregando poi, non moltiplicate le parole a fior di labbra come i pagani. Essi credono con il loro molto parlare di essere ascoltati. Non vi rassomigliate dunque a loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima che voi gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono, né radunano in granai. Eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano. Ma il Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena. Entrate per la porta stretta, perché larga la porta e spaziosa la strada che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta la porta e angusta la strada che conduce alla vita, e pochi quelli che la trovano.
Io rendo lode a te, Padre, Signore del cielo e della terra, che nascondesti queste cose ai dotti e ai sapienti e le rivelasti ai semplici. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, tutti voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio gioco è soave e il mio carico leggero.
Avrete sentito come Pasolini privilegia immediatamente gli aspetti più rivoluzionari, più sociali della figura di Cristo. Gli fa dire quasi subito una cosa che nel Vangelo invece alla fine, nel Vangelo di Matteo, ovvero il famoso concetto «non sono venuto a portare la pace ma la spada», perché era quella poi il cuore di tutta la riflessione di Pasolini sul Vangelo. E avete sentito come la voce di Enrico Maria Salerno ci dà un Gesù molto arrabbiato, molto caustico, quasi esigente e pretenzioso con i suoi discepoli. E la cosa sarà ancora più chiara nel brano che andiamo ad ascoltare, dove Gesù comincia a scontrarsi con l'apparato politico e religioso dell'epoca.
Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare il giorno di sabato.
Non avete letto quel che fece Davide quando egli e quelli che erano con lui ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio e mangiò i panni della proposizione, che né a lui né a quelli che erano con lui era lecito mangiare, ma ai sacerdoti soltanto? O non avete letto nella legge Come di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato, eppure non sono colpevoli. Ora io vi dico, vi è qui uno più grande del tempio. E se sapeste cosa significhi, io voglio misericordia, non sacrificio, non condannereste degli innocenti. Infatti il figlio dell'uomo è il signore del sabato.
È lecito guarire il giorno di sabato.
Chi tra voi, avendo una sola pecora, se questa cade di sabato in una fossa, non la prende e la trae fuori? Vale molto di più un uomo che una pecora. Dunque è lecito fare del bene in giorno di sabato. Getta le tue stampelle. Non farlo sapere ad alcuno della tua guarigione. Affinché si adempia ciò che è stato scritto dal profeta Isaia. Ecco il mio servo, che io ho scelto, il mio diletto, in cui si compiacque l'anima mia. E porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà alle nazioni la giustizia. Non disputerà né griderà, né udirà alcuno nelle piazze la sua voce. Non spezzerà la canna fessa, né spegnerà il lucignolo fumigante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel nome di lui le nazioni porranno la loro speranza.
Noi dobbiamo trovare il modo di farla morire.
E questo è il primo momento in cui i sacerdoti decidono di tramare per uccidere questo nuovo e per loro pericoloso profeta.
State ascoltando Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, puntata registrata l'11 aprile 2004.
Questa è la fase del film in cui Pasolini si concentra sui miracoli. Avete appena intuito dai dialoghi il miracolo dello storpio che riprende a camminare. Non vi facciamo sentire le scene del miracolo dei pani e dei pesci e della camminata sulle acque, perché sono scene assai più visive che non dialogate, ma su quest'ultimo miracolo, sulla camminata delle acque, abbiamo la testimonianza di un apostolo che tentò anche lui di camminare sulle acque ma non ci riuscì. Quindi diamo di nuovo la parola a Enzo Siciliano.
Si doveva girare la scena del Cristo che cammina sulle acque, e anche noi apostoli, una cosa che appunto poi non, anche se girata a metà, non fu montata e fu abbandonata, dovevamo andare incontro un po' sulle acque al Cristo. Era stata costruita una passerella a pelo del mare, e noi apostoli in fila indiana eravamo su questa passerella e procedevamo, così andavamo avanti con un passo abbastanza incerto. Era pomeriggio, mi ricordo. La spiaggia delle Castella è una spiaggia è una sabbia che è fatta di una sabbia granulosa. Comunque sì, a un certo punto lì in mezzo Alfonso Gatto, che era un po' più in carne che noi, ebbe un passo incerto e, siccome ci tenevamo in qualche modo per mano, ci trascinò tutti nell'acqua. Finimmo tutti impatti con quei costumi di riscaldo di lana, che erano bellissimi poi, no? Che aveva fatto con pochissimo Danilo Donati. Finimmo tutti in questa sabbia. Fece immediatamente una pappa, un corpo con quel riscaldo di lana così pesante che nel tirarci fuori dall'acqua rimanemmo in mutande, diciamo.
Al di là della lavorazione, una sua impressione quando poi vide il film, quando ebbe l'occasione di vedere il film finito?
Pasolini, e specialmente Elsa Morante, che in quel periodo fu molto vicina a Pasolini nella scelta delle musiche, per esempio, anche nella scelta di certe facce. Elsa era contro il doppiaggio e Pasolini in fondo sarebbe stato anche contro il doppiaggio, e lì c'era in qualche modo poco da fare. Razzocchi non parlava italiano, insomma la presa diretta non poteva funzionare, e fu una lunga ricerca. Però poi a un certo punto Pierpaolo uscì fuori, arrivò e disse che era molto soddisfatto di Salerno, perché in qualche modo Salerno capì quello che Pasolini gli chiedeva. Sul set Pierpaolo era molto laconico, dava delle indicazioni estremamente semplici e soltanto di comportamento. Però quando vidi in sala di proiezione un primo montaggio, rimasi veramente, veramente colpito. Fu la scoperta di un miracolo, ecco.
È Giovanni che ci manda per chiederti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
Andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono e i poveri sono evangelizzati. e beato colui per il quale io non sarò motivo di scandalo. Che andaste a vedere nel deserto? Una canna scossa dal vento? Che dunque andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ma quelli che portano morbide vesti stanno nei palazzi del re. A che dunque siete andati? A vedere un profeta? Sì, io vi dico, è nulla più di un profeta. Ed è colui del quale sta scritto, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te a prepararti la via. In verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno più grande di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti lo aggrediscono. Perché tutti i profeti e la legge hanno fino a Giovanni profetato. E se lo volete intendere, egli è l'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda. A chi dunque paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli che stanno nelle piazze e gridano ai compagni e dicono: suonammo il flauto e voi non ballaste, facemmo lamentele e voi non piangeste. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un bevitore, amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta dalle sue opere. Guai a voi, città in cui ho fatto i miei miracoli, e voi non avete fatto penitenza, perché se in Tiro e Sidone fossero stati fatti prodigi compiuti in mezzo a voi già da lungo tempo in sacco e cenere, avrebbero fatto penitenza. Perciò io vi dico che a Tiro e a Sidone sarà usato meno rigore nel giorno del giudizio che a voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo, se non l'inferno sarai sprofondata.
Che sia questo il figlio di David?
Costui non scaccia i demoni, se non per mezzo di Belzebù, principe dei demoni.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò vi dico, ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata.
Maestro, noi vorremmo vedere un segno da te.
Generazione malvagia e adultera, pretende un segno, e nessun segno le sarà dato se non come quello di Giona il profeta. Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena. Il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra. Perfino gli uomini di Ninive risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, uno di più di Giona è qui. La regina del mezzogiorno si leverà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché venne dai confini della terra a udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, uno più di Salomone è qui.
La madre tua e i fratelli tuoi sono là fuori, chiedono di parlarti.
Quando lo spirito immondo è uscito dall'uomo, vaga per luoghi aridi in cerca di riposo e non ne trova. Allora dice: ritornerò alla casa mia donde sono uscito. E venuto la trovò vuota, spazzata e addobbata. Allora va, prende con lui altri 7 spiriti peggiori di sé, ed entrati tutti insieme vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così sarà anche di questa generazione malvagia.
C'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli.
Mia madre, e chi sono i miei fratelli?
Questa è, se non sbaglio, la prima volta nel film in cui si vede la Madonna anziana, che è interpretata da Susanna Pasolini, la madre del poeta e regista. E fu un modo di mettere in scena delle dinamiche familiari estremamente intime, a lui evidentemente molto care, perché è consegnata alla storia, per così dire, la frase che Pasolini disse a sua mamma nel momento in cui doveva recitare la scena della deposizione, la scena in cui Maria vede il proprio figlio morto sulla croce. Susanna Pasolini non era naturalmente un'attrice, e Pasolini le disse: piangi come hai pianto quando hai visto tuo figlio partigiano ucciso. Pasolini aveva avuto un fratello morto nel corso della resistenza. Ora Gesù si avvia a Gerusalemme.
Gli vengono questa sapienza e il potere miracoloso.
Non si chiama sua madre Maria? I suoi fratelli
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda.
Le sue sorelle. Non sono tutte qui fra noi?
Di dove mai sono venute a lui tutte queste cose?
Non è lui forse il figlio del falegname?
Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, in casa sua.
Maestro, che devo fare di buono per ottenere la vita eterna?
Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è il buono. Se dunque vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Quali?
Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso, onora il padre e la madre e ama il prossimo come te stesso.
Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?
Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e donalo ai poveri. E avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Sì, in verità. È più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio.
Cristo, benedici i figli nostri. Cristo, benedici i figli nostri.
Benedici. Signore, poni le mani su loro e prega su loro.
Via, andate, lasciate tranquillo il Signore.
Lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli è per coloro che ad essi somigliano.
Vorrei leggervi alcune dichiarazioni di Alfredo Bini dell'epoca, ha raccontato il produttore. Banche, ministero e distributori mi dicevano che ero matto a voler fare un film commerciale tratto dal Vangelo e per di più diretto da Pasolini, appena condannato a 4 mesi per vilipendio alla religione. Ora tutti dicono che è un film religioso. Strano, quando ho fatto la ricotta e il Vangelo non se n'era accorto nessuno. Nemmeno quando organizzai la proiezione del film per i padri conciliari. Avevamo avuto il permesso per avere l'auditorium di Via della Conciliazione, ma la mattina alle 10 tutti quei cardinali, bianchi, gialli, neri, con i loro berrettini e mantelli rossi, si accalcavano davanti alla porta sbarrata su cui c'era scritto «Lavori in corso». Era un'idea dettata dalla paura notturna, per sviare l'attenzione evidentemente. La proiezione l'abbiamo fatta lo stesso. 1000 cardinali portati con 30 taxi che facevano la spola tra San Pietro e Piazza Cavour, al cinema Ariston. 20 minuti esatti di applausi hanno fatto quando è apparsa la dedica a Giovanni XXIII. A Parigi la proiezione dentro la cattedrale di Notre Dame andò ancora meglio. Non ci furono lavori improvvisi. Infatti il film mediamente piacque molto alla critica, alla stampa cattolica e fu apprezzato in generale. Almeno dai cattolici illuminati dell'epoca. La dedica a Giovanni XXIII era sicuramente sincera da parte di Pierpaolo Pasolini, che parla sempre con grande affetto e grande adesione, verrebbe da dire ideologica, del Papa buono, però fu probabilmente anche una grande idea che assicurò a Pasolini se non l'appoggio, almeno la mancanza di attacchi da parte della Chiesa. Ora ascoltiamo un'altra lunga scena, alla fine della quale, se voi poteste vedere il film, vedreste apparire per la prima volta nel cinema di Pierpaolo Pasolini Ninetto Davoli, che fa il personaggio di un pastorello. Un'altra presenza praticamente muta nel film, ma molto forte quando la si vede, quella di Natalia Ginzburg, che fa Maria di Betania, la donna che a un certo punto copre di unguenti il corpo di Gesù durante un pranzo, suscitando l'ira di Giuda, che avrebbe voluto vendere quegli unguenti e poi dare il denaro ai poveri.
Urla o porta, grida o città, struggiti Palestina tutta, poiché viene un fiume dal settentrione e ognuno si cingerà di sacchi per le sue strade e tutti quanti urleranno sopra i suoi tetti e nelle sue piazze struggendosi di pianto.
Chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo?
Alcuni dicono Giovanni il Battista.
Altri dicono che sei Elia.
Altri ancora Geremia.
O uno dei profeti.
Ma voi chi dite che io sia?
Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giovanni, poiché non la carne o il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferno non prevarranno su di essa. A te consegnerò le chiavi del regno dei cieli, e quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Voi non direte a nessuno che sono il Cristo. Sappiate che è necessario che io vada a Gerusalemme, e quivi io soffra molto, dagli anziani, dagli scribi e dai principi dei sacerdoti, e infine che io sia mandato a morte.
Non sia mai, Signore, questo non t'avverrà.
Vattene lontano da me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché pensi come gli uomini, non come Dio. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. L'uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà.
Chi è il più grande nel regno dei cieli?
In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi saprà farsi piccolo come un bambino è il più grande nel regno dei cieli. E chi riceve un bambino come questo nel mio nome, riceve me. Ma chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse precipitato in fondo al mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per il quale avviene lo scandalo. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è causa di peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà in cerca di quella che si è smarrita. E se gli avvenga di trovarla, in verità vi dico che egli si rallegra per questa più che per le 99 che non si sono smarrite. Così è la volontà del Padre vostro, che neppure uno di questi piccoli si perda.
Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?
Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
State ascoltando Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, puntata registrata l'11 aprile 2004.
È sempre con noi Enzo Siciliano per parlare del Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Siciliano, una curiosità: c'è qualche significato riposto nel fatto che a lei sia toccato l'apostolo Simone?
Non lo so. Pensi che non l'ho mai chiesto a Pierpaolo perché Simone io? No, forse una ragione c'è, una ragione pratica. Che per ragioni di lavoro io non potevo stare sul set troppo a lungo. E probabilmente Simone il Cananeo ha un ruolo rispetto a due o tre altri apostoli minore. Ma poi invece le cose andarono diversamente e Simone il Cananeo dovette stare lì tra Crotone e Matera quasi tutto il tempo. D'altra parte ci stavo anche molto bene, ero sposato da qualche mese, con me c'era mia moglie, era una primavera molto bella, facevamo delle gite in macchina per le Murge, ho visitato palmo a palmo in quel tempo, in quei due mesi, tutto il romanico possibile delle Puglie che non conoscevo e non avevo conosciuto fino ad allora. Però ripensando ad allora, che le posso dire? Era un'altra Italia, certo molto diversa da quella di oggi, però non per nostalgia, ma era un momento in cui, posso dire, eravamo felici e non lo sapevamo.
Senta Siciliano, lei c'era il giorno in cui giraste la scena con Natalia Ginzburg?
Se vuole sapere una cosa, dunque, con Natalia c'era suo marito, che era Gabriele Baldini. Girava quella scena di Miracolo del Fico e poi la tavolata con Maria di Betania sul sasso di Matera, ma che sta al di là della Gravina, di fronte ai sassi veri e propri, sulla collina rocciosa che guarda poi tutta Matera. Alla fine di un ciak si sente la voce di Gabriele Baldini col suo saccone, il costume che aveva, e che anche lì doveva impersonare il marito di Maria di Betania, caccia un urlo e Pierpaolo, guarda, Natalia non si è cambiata le scarpe! Infatti aveva le sue scarpe con i suoi tacchi e non aveva così dato retta al costumista, ma per una disattenzione. Natalia era molto simpatica e certe volte anche un po' distratta, e così dovettimo rifare il ciak. Però appunto non se n'era accorto nessuno, se non quel cinefil forsennato che era Gabriele.
Senta, Siciliano, ci racconta un po' come fu composta la squadra degli apostoli, se mi permette di usare questo termine. Alcuni erano amici intellettuali, altri invece venivano proprio dal mondo, credo, dei lavoratori, del sottoproletariato.
Dai ragazzi di vita, insomma, dalle borgate, ecco. Ma è così, noi ci ritrovammo poi tutti al primo giorno delle riprese. La prima sequenza che fu girata fu quella dell'ultima cena. Perciò tutti gli apostoli ci trovammo insieme una mattina agli studi della De Paulis. Va bene, io certo di Alfonso Gatto ero amico, di Giorgio Agamben anche, di Ferruccio Nuzzo pure, e gli altri, e poi del piccolo, allora era un ragazzino, che faceva San Giovanni, il nipote di Elsa Morante, ma gli altri non ci si conosceva, insomma, e facevo amicizia. Mi ricordo quella mattina io poi non mi sentivo neanche troppo bene. Poi dopo si partì per Matera, ci fu un periodo di interruzione per noi apostoli, perché furono girate le scene con San Giovanni Battista al torrente di Chia, sotto la casa, la torre di Chia vicino Viterbo, che Pasolini aveva comperato da pochissimo. E ci ritrovammo a Matera, nel Jolly Hotel di Matera. Sì, una vera avventura per tutti. Quel sud d'Italia lì era... io lo conoscevo abbastanza bene, perché conoscevo abbastanza bene la Calabria, ma... viverci così a lungo tempo in un albergo non mi era mai successo.
Senta, è molto bello quando lei dice noi apostoli, ecco, al di là dell'aneddotica, io le vorrei chiedere questa cosa: il fatto di mescolare negli apostoli amici, intellettuali, scrittori e poeti come lei, come Alfonso Gatto, come Agamben, e non attori presi dal mondo del sottoproletariato, dal mondo che a Pasolini era caro, non è in qualche modo lo scopo ultimo di tutta l'opera di Pasolini, in qualche modo, far incontrare questi due mondi?
Sì, anche questo è vero. Per quel che è il significato del Vangelo, non solo come film, ma come libro. La cosa bella che Pierpaolo allora diceva era il rapimento di cui parlava, che aveva avuto alla lettura del Vangelo, come fosse stato, che le posso dire, un romanzo, insomma. Parlava di un accrescimento di vitalità, poi l'ha scritto anche questo, no? La cosa che più gli piaceva, che poi si può capire, le accelerazioni stilistiche, narrative, del racconto. E in quello, certo, l'alto, il basso, l'incrocio delle lingue diverse, l'estrazione sociale diversa dei personaggi, che vanno tutti a formare poi un flusso emotivo e narrativo di grande forza, plastica e spirituale, beh, insomma, sì, certo, tutto questo piaceva, colpiva l'immaginazione di un poeta come Pasolini. Era quello che poi, così, la mescolanza delle lingue, del plurilinguismo, allora usava questa parola, era così un fine di stile a cui lui teneva moltissimo. Certo, poi appunto col cinema non si trattava più soltanto di mettere insieme parole diverse o linguaggi diversi, ma anche corpi diversi, visi diversi, i visi. Noi sappiamo benissimo poi quanto il cinema di Pasolini sia legato a primi piani sul viso, magari un viso immobile, ma che diventa appunto attraverso il montaggio spesso terribilmente espressivo.
Ecco, noi ascendiamo a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo daranno in balia dei pagani per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risorgerà.
Gesù sta per entrare a Gerusalemme, da qui in poi seguiamo in maniera piuttosto serrata l'ingresso, la discussione nel Tempio, Ponzio Pilato, la Passione, la Crocifissione, tutto ciò che i Vangeli ci hanno ben insegnato. Prima volevo ricordarvi alcune cose su Enrico Maria Salerno. Enrico Maria Salerno è stato un grandissimo attore, è stato anche un grande doppiatore. Vorrei ricordarvi tre o quattro cose che ha fatto nel campo del doppiaggio. Luchino Visconti lo chiamò per doppiare Ferli Granger in Senso, Federico Fellini lo chiamò per doppiare Richard Basehart nel Bidone, ma anche cose più stravaganti. Per esempio doppiò Vittorio Gassman in La donna più bella del mondo, è stato la voce narrante in Guerra e Pace, ma soprattutto la voce di Enrico Maria Salerno è legata al western all'italiana, curiosamente, e il western all'italiana è un fenomeno degli stessi anni del film di Pierpaolo Pasolini, agli anni 60. Nel 1964 Enrico Maria Salerno doppia sì Enrico Irasocchi, ovvero Gesù nel Vangelo secondo Matteo, ma doppia anche Clint Eastwood in Per un pugno di dollari, e lo doppierà anche nei successivi Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo. In più ha prestato la propria voce a Franco Nero in Django di Corbucci, un altro dei titoli fondamentali del western italiano. Gesù sta entrando a Gerusalemme.
Con quale autorità fai tu queste cose?
E chi ti ha dato tale autorità?
Anch'io vi farò una sola domanda. E se voi mi risponderete, vi dirò io pure con quale autorità compio queste cose. Il battesimo di Giovanni, d'onde veniva? Dal cielo o dagli uomini?
Se noi diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. E se diciamo dagli uomini, c'è da temere la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta. Non lo sappiamo.
E neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figlioli e rivolto al primo disse: figlio mio, va oggi e lavora nella mia vigna. Ed egli rispose: vado, signore, ma non vi andò. Poi si rivolse al secondo e ordinò lo stesso. E quello rispose: no, non voglio andare. Ma poi pentito vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre?
L'ultimo.
In verità io vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno di Dio, perché Giovanni venne a voi nella via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto. E voi, che avete veduto tutto questo, neppure vi siete pentiti così da credere in lui. Ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone, il quale piantò una vigna. La cinse di siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre. Poi l'affittò a vignaiuoli e partì per un viaggio. Al tempo della raccolta mandò i suoi servi dai vignaiuoli a ritirare i frutti della sua vigna. Ma i vignaiuoli presero quei servi. Uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un terzo lo lapidarono. Mandò altri servi, maggior numero dei primi. Ma i vignaiuoli fecero altrettanto con essi. Alla fine mandò loro il suo figliolo, dicendo: avranno rispetto del mio figliolo. Ma i vignaiuoli, vedendo il figlio, dissero fra loro: ecco l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E presolo lo gettarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che farà dei vignaiuoli?
Li farà perire miseramente, quei miserabili, e affitterà la vigna ad altri vignaiuoli che gli daranno i frutti alle loro stagioni.
Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che scartarono i costruttori è diventata pietra angolare. Ciò è avvenuto per opera del Signore ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio sarà tolto a voi e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cada. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e insegni la via di Dio con franchezza e non ti curi di alcuno perché non usi guardare alla condizione degli uomini. Di dunque che cosa ne pensi. È lecito pagare il tributo a Cesare o no?
Perché mi insidiate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Di chi è quest'immagine e l'iscrizione?
Di Cesare.
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Maestro, maestro,
Mosè ha detto, se uno muore senza avere figlioli, il suo fratello ne sposi la vedova e così suscita, è vero, una posteriorità a suo fratello. Ora, c'erano fra noi sette fratelli. Il primo che aveva preso moglie morì e, non avendo figli, lasciò la moglie al secondo fratello. Lo stesso fece il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì la donna. Nella resurrezione, dunque, di quale dei sette sarà la moglie?
Voi errate, perché non capite né le scritture né la potenza di Dio. Nella resurrezione, infatti, né prendono moglie né si maritano. I risorti sono come angeli di Dio nel cielo. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto la parola di Dio che vi dice: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, il Dio di Isacco. Egli non è Dio di morti, ma di viventi.
Maestro, qual è nella legge il più grande comandamento?
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. E simile a questo è il secondo. Amerai il prossimo tuo come te stesso.
E ora Gesù parlerà al popolo attaccando i farisei e quindi entrando sempre di più coscientemente nella spirale che lo porterà alla condanna a morte.
Sulla cattedra dei Mosè si sono insediati gli scribi e i farisei. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi dicono, ma non imitate le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano insieme pesi gravi e difficili a portarsi e ne caricano le spalle degli uomini, ma essi non li vogliono rimuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, portano filatterie molto larghe, lunghe frange ai loro mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, le riverenze nelle piazze ed essere chiamati signori dagli uomini. Ma voi non vi fate chiamare signori, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E nessuno chiamate sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare precettori, perché uno solo è il vostro precettore, il Cristo. Il maggiore tra voi sia vostro servo. E chiunque si innalza sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato. A voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore, l'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro? E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi, che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare e quelle non trascurare. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.
scribi e farisei ipocriti, perché mondate l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, monda prima l'interno della coppa e anche l'esterno diventerà pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali al di fuori appaiono splendidi e dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondezza. Così anche voi all'esterno apparite giusti agli occhi degli uomini, ma dentro siete colmi di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti, abbellite le tombe dei giusti ed esclamate: se fossimo vissuti ai giorni dei padri nostri, non saremmo stati complici nel sangue dei profeti. E così voi attestate a voi stessi che siete figli di quelli che uccisero i profeti. Voi colmate la misura dei padri vostri. Serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della Ghenna? Per questo, ecco, io vi mando nuovi profeti e sapienti e scribi, alcuni dei quali ucciderete e metterete in croce, altri flagellerete nelle vostre sinagoghe e perseguiterete di città in città, finché non ricadrà su voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati! Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ed ecco che sarà lasciata a voi la vostra casa deserta. Infatti io vi dico, d'ora in poi più non mi vedrete, finché non diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
I farisei tramano per far arrestare Gesù e Giuda si fa corrompere con i famosi 30 denari. La prossima scena che ascoltiamo è quella dell'ultima cena.
In verità vi dico, uno di voi mi tradirà.
Sono io forse, Signore?
Sono io, Signore?
Sono io, Signore?
Sono io, Signore? Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è stato scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato.
Sono forse io, Signore?
Tu l'hai detto. Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, che è sparso per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo succo della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio. Voi tutti prenderete scandalo per me questa notte. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Se tutti si scandalizzeranno, io mai mi scandalizzerò.
In verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, tre volte mi rinnegherai.
Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò.
Restate qui, io vado là a pregare. Pietro, e voi due, Giacomo e Giovanni, venite con me. L'anima mia è triste fino alla morte. Restate con me a vegliare.
Ora Gesù è nell'orto del Getsemani, dove tra poco arriveranno i soldati per arrestarlo. Pasolini evita qualsiasi dettaglio cruento e si concentra sulla sofferenza, più sulla sofferenza spirituale che sulla sofferenza fisica di Gesù.
Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Così non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre mio, se non è possibile che questo calice passi senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà.
Ripongi la tua spada nel suo fodero, perché tutti quelli che impugneranno una spada di spada periranno. Credi forse che io non possa pregare il Padre mio? Ed egli mi appresterebbe subito più di 12 legioni di angeli. Voi siete usciti con spade e con bastoni per prendermi come se fossi un brigante. Ogni giorno io sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti.
Ti saluto, Signore.
Oh, amico, a questo sei venuto.
Baciando Gesù, Giuda lo consegna ai farisei. Qui c'è tutta una lunga parte in cui il film è praticamente muto o comunque con pochi dialoghi. Ciò che accade lo sapete benissimo: Pietro che rinnega il suo maestro 3 volte, Giuda che si pente e che si uccide, il processo davanti a Ponzio Pilato, la liberazione di Barabba, la Via Crucis, l'ascesa al Golgota. Ed è proprio alla crocifissione che torniamo, alle grida di Gesù sulla croce.
Padre mio, perché m'hai abbandonato?
Costui chiama Elia, chiama. Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo.
Questo è il momento in cui Gesù muore e si scatena la furia degli elementi, il terremoto e la tempesta. Vi avevo parlato prima di un membro della famiglia Citti che nonostante tutto c'è in questo film. È Silvio Citti, il fratello più piccolo di Franco e di Sergio, e che interpreta il soldato romano che prende con la punta della lancia una spugna e dà da bere a Gesù sulla croce. Silvio Citti si era visto anche in Accattone, dove interpretava il fratello più piccolo di Franco, appunto di suo fratello nella vita, il fratello di Accattone, quello che all'inizio del film dice che deve andare a lavorare e gli altri dicono ha bestemmiato, il fratello buono, il fratello serio e onesto. E anche Accattone in fondo era una storia molto cristologica, la storia di un Cristo delle periferie, di un Cristo delle borgate che muore sul Lungotevere, proprio sotto il Monte dei Cocci di Testaccio, in cima al quale c'è proprio una croce che si vede nell'ultima inquadratura di Accattone. Ora anche Gesù è morto sulla croce, ma per lui, a differenza di Accattone, c'è il miracolo della risurrezione.
So che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse. Andate e dite ai suoi discepoli, egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea, e là lo vedrete.
Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate proseliti tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo.
Vorrei chiudere leggendovi queste poche righe di Pasolini, scritte prima di girare il film. La mia idea è questa: seguire punto per punto il Vangelo secondo Matteo, senza farne una sceneggiatura o riduzione. Tradurlo fedelmente in immagine, seguendone senza un'omissione o un'aggiunta il racconto. Anche i dialoghi dovrebbero essere rigorosamente quelli di Matteo, senza nemmeno una frase di spiegazione o di raccordo, perché nessuna immagine o nessuna parola inserita potrà mai essere all'altezza poetica del testo. È questa altezza poetica che così ansiosamente mi ispira. Ed è un'opera di poesia che io voglio fare. Non un'opera religiosa nel senso corrente del termine, né un'opera in qualche modo ideologica. In parole molto semplici e povere. Io non credo che Cristo sia figlio di Dio, perché non sono credente, almeno nella coscienza. Ma credo che Cristo sia divino. Credo cioè che in lui l'umanità sia così alta, rigorosa, ideale, da andare al di là dei comuni termini dell'umanità. Per questo dico poesia, strumento irrazionale per esprimere questo mio sentimento irrazionale per Cristo. Ecco, penso che queste parole di Pasolini riassumano veramente perfettamente il suo intento nel fare il film e il senso di profonda spiritualità laica, se mi consentite questo ossimoro, che pervade il film e che arriva ancora a noi con tutta la sua forza, con tutta la bellezza delle immagini, con tutta la suggestione delle musiche, con tutta la forza dei visi di cui parlava Enzo Siciliano e naturalmente delle voci che abbiamo ascoltato questa sera. Noi vi salutiamo, io Alberto Crespi vi saluto anche da parte di tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione, ovvero Silvia Toso, Miriam Mauti, Carlo Fabiani, Enzo Siciliano che ringraziamo e Enrico Maria Salerno, al quale una volta in più vorrei dedicare questa trasmissione che è stata fatta in buona, buonissima misura dalla sua voce. Buona Pasqua, buona Pasquetta e ci risentiamo con Hollywood Party ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19 su Radio 3.
Avete ascoltato Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, puntata registrata l'11 aprile 2004. Trovate il podcast sul sito hollywoodparty.rai.it.